Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Spesso viviamo la vita pensando maggiormente alle nostre cose, i nostri impegni, i nostri desideri, i sogni, i nostri bisogni, i nostri problemi. Cioè, noi tendiamo ad alzarci pensando, ah, oggi devo fare questo, come faccio quello, ah, qui c'è un problema, ah, spero questo. E andiamo tutto il giorno pensando maggiormente alle nostre cose. E ci rivolgiamo a Dio, spesso, principalmente, per appoggio e aiuto per le nostre cose. In realtà, vivendo così, Dio diventa per noi poco più che una figura che esiste per aiutarci. Cioè, quando noi in realtà focalizziamo principalmente sulle nostre cose, quando i nostri pensieri riguardano principalmente come possiamo risolvere i nostri problemi, come possiamo adempiere i nostri sogni, come possiamo provvedere per i nostri bisogni, senza renderci conto, Dio per noi diventa una figura che esiste per servirci. Cioè, mi fido di Lui. Ed è giusto fidarci di Dio per i nostri bisogni, ma Lui diventa quello per noi e non viviamo più in senso reale se non qualche briciola per la gloria di Dio. Viviamo per andare avanti, pregando a Dio di aiutarci. E la nostra vita non è per la gloria di Dio. E in realtà, questo è un gravissimo peccato. Perché noi esistiamo per la gloria di Dio. Ultimamente sto leggendo la storia, biografie e racconti di vari grandi uomini di Dio. Mi sto rendendo conto che gli uomini di Dio che vedo già nella Bibbia e la storia di questi uomini di Dio che hanno la stessa cosa. Hanno un cuore che arde per la gloria di Dio. Vogliono la gloria di Dio. La loro passione non era per qualcosa che riguardava loro. La loro passione era per la gloria di Dio, che comprende anche una passione che Dio sia conosciuto da altri. C'è una passione, si svegliano la mattina desiderando questo, pregando questo. Le loro cose diventano sciocchezze. Non sono cose che riempiono la loro testa, i loro cuori, i loro pensieri. Questo è il cuore di un uomo vicino a Dio. Questo è il cuore di una persona che avrà la gioia di Cristo. Questo è il cuore che Dio userà per portare gloria al suo nome. Questo è il cuore che avrà da presentare a Cristo per tutta l'eternità. E così io sto chiedendo a Dio di darmi più di quel tipo di cuore. E sapete quello che Dio sta facendo? Alla mia preghiera di darmi più quel cuore, non mi sta dando quel cuore. Mi sta mostrando piuttosto quanto il mio cuore manca. Cioè, se io chiedo a Dio, fammi questo, cosa fa Lui? Ecco, ecco, subito, agli ordini. Questo è come Dio opera. Se io voglio più quel tipo di cuore, cosa devo vedere prima? Devo vedere, veramente vedere, quello cuore che ho. E Dio mi sta mostrando più questo, e perciò sto pregando a Dio, allora, Signore, mostrami di più il mio cuore. Voglio vedere meglio quello che mi attira, quello dove cerco la mia gioia, a cosa penso appena svegliato e durante il giorno. E voglio dire subito, voglio dirvi, questo tipo di ricerca non è piacevole. Non è bello. È brutto. Non è facile. I risultati, prima vista, scoraggiano. Ma io voglio più di Cristo. Io voglio più della pienezza di Dio nella mia vita. Io voglio che la mia vita conti per la gloria di Dio, per l'eternità. E quindi se la strada per arrivare a quel tipo di vita deve portare dolore e cose difficili da affrontare, così sia. Non mi interessa il costo. Quello che voglio è il frutto che porta gloria a Dio per tutta l'eternità. E perciò in questo sermone vorrei condividere un po' di questa ricerca mia con voi. E per primo consideriamo, per avere un punto di poter valutare, consideriamo prima come dovremmo vivere. Non ci sarà nulla di nuovo, ma voglio ripassare brevemente come dovremmo vivere, cosa che vediamo ripetutamente nella Bibbia, e poi come voglio vedere come vivo, vediamo come vivete voi, se siete come me, forse come viviamo. Il mio scopo non è di scoraggiarci, ma di aiutarci ad avere un concetto sobrio di noi stessi, affinché possiamo presentarci a Dio come la vedova si presentava al giudice in Luca, dicendo: non ti lascio finché non mi rispondi, come Giacobbe lottando con Dio, l'angelo di Dio, era Dio, quella notte diceva: non ti lascio finché non mi benedici. Cioè, ho bisogno e non posso pensare ad altro. Quindi, lo scopo non è di scoraggiarci, ma di aiutarci ad avere quel tipo di cuore che Dio soddisfa, che Dio risponde. Allora, per aiutarci a vedere tutto in prospettivo, considerate una cosina con me. Fra 100 anni da oggi, forse, grazie a Simone, potrebbe essere in vita. Ma la maggioranza di noi saremo tutti morti, fisicamente, sicuramente, noi adulti, senza dubbio. Fra 100 anni, che ti importerà l'andazzo oggi della tua vita? Che hai tanti o pochi problemi. Fra 100 anni, tu sarai cosciente. Se sei credente, sarai nella presenza di Dio. Se non sei credente, sarai in tormento che non finirà. Che ti importerà se la macchina che tu hai oggi va bene o va male? Che ti importerà se ti piace o non ti piace il tuo lavoro attuale? Se è pesante o è piacevole? Che ti importerà l'andazzo della tua famiglia? Se è stata una cosa con tanti problemi o tante gioie? Fra 100 anni, l'andazzo oggi. Che ti importerà se la casa che hai adesso è una casa piena di problemi o che va tutto bene, e così via per mille cose che tendono a riempire i nostri pensieri oggi. Che ti importerà fra 100 anni? E la risposta a queste e tante altre domande simili è uguale fra 100 anni e 200 anni e 1000 anni e 10.000 anni. Non ci importerà nulla delle cose che oggi tendono a riempire la testa, che ci mostra che non sono così importanti. Non ci sono cose di quel tipo che sarà importante. Allora, alla luce di questo, consideriamo attentamente il discorso di oggi, perché avrà una conseguenza immensa che durerà per tutta l'eternità. Iniziamo perciò a considerare come dovremmo vivere. Dobbiamo avere un metro per valutarci, dobbiamo capire, ma cosa vuol dire essere sani spiritualmente. Come dovremmo vivere? Prima di tutto, se siamo salvati, prima di tutto non dobbiamo vivere per noi stessi. Questa verità si trova dappertutto. Leggo qualche brano, non per convincere, perché sappiamo già questo, ma solo per ricordarci. Vi esorto dunque, fratelli, per le compassioni di Dio, Romani 12:1, avendo spiegato la salvezza, a presentarvi, vi esorto, per alla luce delle compassioni di Dio, a presentare i vostri corpi, il che è il vostro ragionevole servizio, quale sacrificio vivente, santo, accettabile a Dio. Presentatevi come sacrifici viventi. Tutti i giorni vivete per il Signore. Questo è un comandamento. È la stessa cosa che Gesù Cristo dichiara quando dice: se uno vuole venire dietro a me, uno vuole la salvezza, cosa dice? Tre cose. Rinnega se stesso, prenda sua croce e mi segua. Un altro brano che dice la stessa cosa in un altro modo, Romani 14, 7-9, parla: chi è salvato non deve vivere più per se stesso, ma deve vivere per il Signore. Leggo Romani 14, 7-9. Nessuno di noi, infatti, vive per se stesso e neppure muore per se stesso, perché se pure viviamo, viviamo per il Signore, e se moriamo, moriamo per il Signore. Dunque, sia che viviamo, sia che moriamo, siamo del Signore, poiché a questo fine Cristo è morto, è risuscitato, è ritornato in vita per signoreggiare sui morti e sui vivi. Non vivi per te stesso. Non sprecare la giornata pensando alle tue cose. Non alzarti pensando alle tue cose. Vivi per Dio. Stesso messaggio troviamo in 2 Corinzi 5, 14-15. Poiché l'amore di Cristo ci costringe, essendo giunti alla conclusione che se uno, lui, è morto per tutti, noi tutti salvati, dunque tutti sono morti, e che egli è morto per tutti affinché quelli che vivono non vivano più di ora in avanti per se stessi, ma per colui che è morto ed è risuscitato per loro. Colossesi 5, 14-15. Non vivere più per te stesso, vive per Cristo, totalmente per Cristo. 1 Corinzi 6, leggiamo che siamo stati comprati a caro prezzo, non apparteniamo più a noi stessi, viviamo per il Signore, glorifichiamo Lui in ogni aspetto della nostra vita con il nostro corpo. Leggo 1 Corinzi 6, 19. Non sapete che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che è in voi, il quale voi avete da Dio, e che voi non appartenete a voi stessi? Infatti siete stati comprati a caro prezzo. Glorificate Dio, dunque, nel vostro corpo e nel vostro spirito, che appartengono a Dio. 1 Corinzi 10, l'Apostolo Paolo parla del fatto che non vive per se stesso e rinuncia a quello che potrebbe portare vantaggio a sé per poter vivere cercando il vero vantaggio dei molti, cioè la salvezza. E lui è un esempio per noi da seguire. 1 Corinzi 10, 32-33. Non date motivo di scandalo né ai giudei né ai greci. Scandalo qui vuol dire inciampo. Né alla Chiesa di Dio. Come io stesso mi sforzo di essere gradito a tutti in ogni cosa, non cercando mio proprio vantaggio, ma quello di molti, affinché siano salvati. Cioè io vivo cercando come posso vivere per promuovere la salvezza di altri. Non cerco mai il mio vantaggio. Galati 2. Paolo parla del fatto che è stato crocifisso con Cristo. Non è più lui che vive, ma è Cristo che vive in lui, che vive per fede. Galati 2,19. Perciò, perché per mezzo della legge io sono morto alla legge, affinché io viva a Dio. Io sono stato crocifisso con Cristo, e non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E quella vita che ora vivo nella carne, la vivo nella fede del Figlio di Dio, che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Filippesi 1, Paolo dichiara che vivere è Cristo, morire è guadagno. Questo è vero per ogni vero credente. Per me, infatti, il vivere è Cristo e il morire guadagno. Colossesi 3:17 dichiara che tutto quello che facciamo dobbiamo fare nel nome del Signore Gesù. Leggo 3:17 Colossesi. Qualunque cosa facciate, in parola o in opere, fate ogni cosa nel nome del Signore Gesù, rendendo grazie a Dio Padre per mezzo di Lui. E ci sarebbero tanti altri brani da leggere. Ma credo che sia già molto chiaro. Noi siamo chiamati, salvati per vivere non più per noi stessi, ma per Dio, che vuol dire mi alzo pensando a quello. Passo la giornata pensando a quello. Non passo la giornata, allora cosa faccio per questo? Signore, aiutami in quello, Signore, non ce la faccio! Signore, 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 che lì come il mio servo celeste. E il suo scopo è di benedirmi. No, no. Mio scopo è di glorificare Lui. Questa è la vita che dovrebbe essere la nostra passione. Questa è la passione. Quando uno sta camminando in Cristo, ripieno dello Spirito, è chiaro come dovremo vivere. Però se siamo onesti, se ci esaminiamo secondo verità, esaminando il proprio cuore, alla luce di quello che è il chiaro insegnamento della parola di Dio, quello che vediamo nella storia, negli uomini di Dio, che sono stati usati da Dio, possiamo dire di vivere veramente così? Possiamo dire di veramente avere un cuore così? A questo punto la nostra tendenza è di cercare di giustificarci. E quindi subito, ma no, 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 non ho quel cuore. È vero, hai ragione, io non ho quel cuore. E io prego che Dio mi darà quel cuore. Ah, e poi passo a vivere come sempre. Vedi, vedi, ho messo che non ho quel cuore, vedi, vedi. E così cerchiamo di tranquillizzare la coscienza e non pensarci. E questo va molto, molto male. È come una persona che pesa 250-300 kg, ha una tenore di vita terribile, cioè non riesca a fare quasi nulla, ha grossi, grossi problemi, cioè non riesce a trovare sedie adeguate, deve avere una sedia speciale, un letto speciale, non può fare i tre gradini, cioè sta male, sta morendo. E i dottori vengono a trovarlo, lo portano in ospedale, lo esaminano, dico, lei deve dimagrire. E la persona dice, dottore, grazie, ha ragione. Ha ragione. Eh sì, devo cambiare modo di vivere, devo mangiare, perché questo qui mangia come un cavallo. E dice, va bene, grazie dottore, grazie. Torna a casa e vive uguale a prima. Stoltezza. Quindi vi prego, ascoltate bene. Quello che sto per dire è estremamente importante e vale per me e vale per ciascuno di noi. Se applica. Solo ammettere intellettualmente un problema, è vero, sì, sì, è vero che non, sì, dovrei pensare più a Dio. Solo ammettere un problema intellettualmente non cambia nulla. Solo ammettere di avere un problema, solo ammettere che dovremmo fare meglio, ma non essere aggravato di quel problema al punto che ci spinge a veramente rivederci. Non ci giova nulla. E in un certo senso ci rende più colpevoli davanti a Dio. Rende il nostro cuore meno sensibile la prossima volta che Dio ci parla. Perché se più volte dico, sì, 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 hai ragione, ma poi non ci penso più. La prossima volta che Dio mi fa vedere la stessa cosa, mi colpisce ancora meno. E la volta ancora, ancora meno. Finché non mi tocca. Piuttosto, quando riconosciamo di non camminare bene in qualche campo della vita, dobbiamo reagire in modo drastico. Dobbiamo reagire con forza. Dobbiamo essere afflitti nel nostro cuore. Dobbiamo implorare Dio con costanza e perseveranza di cambiare il nostro cuore. perché solamente così, solamente con un grande desiderio di cuore, che poi spinge a chiedere a Dio, perché non sarà, perché io, va bene Signore, mi cambierò. No, non posso cambiarmi. Non è che io posso cambiarmi, ma io posso ravvedermi. E io posso guardare a Dio. E solo così, solo se ho un cuore rotto. Quante volte troviamo il Signore è vicino chi ha un cuore rotto? E se io posso ammettere la mia... Ah sì sì, hai ragione, hai ragione. Ma lo dico con una certa leggerezza. Ah sì, grazie, grazie tanto che mi hai fatto notare. Hai ragione. Il mio cuore non è rotto. Io posso impegnarmi quanto voglio e non cambierò. Perché non ho la forza io di cambiare, ma posso avere un cuore rotto. Perciò, avendo elencato un piccolo quadro di come dovremmo vivere per la gloria di Dio. Dovrebbe essere la nostra passione. Quello che mi viene in mente senza provare questo desiderio. Mi alzo la mattina, Signore, sono ancora in vita oggi, voglio vivere per la tua gloria. Questo mi viene in mente. Questo è normale per chi cammina bene. Guarda, vi dico subito, come misurare il posto del tuo cammino spirituale. Ti alzi, Signore, grazie per oggi. Sono in Cristo, permettimi di vivere la tua gloria oggi. Questo è normalissimo se tu stai vivendo veramente in Cristo, camminando pieno dello Spirito. Adesso vorrei elencare alcuni campi in cui riconosco di essere mancante. Forse alcuni di voi potete dire anch'io. Prego che lo Spirito Santo ci mostrerà se queste descrizioni veramente descrivono i nostri cuori. E prego che, se è così, che possiamo esserne veramente afflitti, al punto di veramente ravvederci e chiedere a Dio di cambiare davvero i nostri cuori. Le azioni verranno dopo. Nessuno dice, va bene, da domani inizierò ad alzarmi pregando di glorificare Dio. Non funzionerà. Forse 5-6 giorni potete pregare quello, ma poi basta. Non sarà perché tu ti impegni, perché sarà solo se il tuo cuore è afflitto. Poi Dio cambierà il tuo cuore. Quindi inizio elencando cose in cui sto riconoscendo gravi mancanze. Ditemi voi, valutate voi se potete dire anch'io. Prima, sto vedendo quanto manco di desiderare che Dio sia glorificato. Ovunque leggo nella Bibbia, trovo che Dio è geloso per la sua gloria. Dio ci comanda di fare tutto alla gloria, per la gloria di Dio. Cioè, questo è il tema della Bibbia. Infatti ci sono dei catechismi che hanno fatto da Lutero e Calvino in su, che dicono, prima domanda, per quale scopo esiste l'uomo? Per glorificare Dio. Lo scopo di tutto è quello. Dio quello che fa, fa per amore del suo nome. Vuol dire, vuole essere glorificato. Leggo Ezechiele 20:44. Lui dice, farò questo a voi, e poi dice, così riconoscerete che io sono l'Eterno quando agirò con voi per amore del mio nome. E non secondo il la vostra condotta malvagio. Dice, quello che farò, farò per amore del mio nome. Cioè, io voglio essere glorificato perché sono glorioso. In 1 Corinzi 1:31, citando l'Antico Testamento, dice, chi si gloria? Si glori nel Signore. Secondo Corinzi, chi si gloria nel Signore. Galati 6:14. Ma quanto a me, non amico mai che io mi vanti all'infuori della croce del Signore nostro Gesù Cristo. Non avvenga che io mi vanti mai al di fuori della croce di Cristo. Oh Signore, proteggimi a mai gloriarmi di qualcosa che tu mi hai dato, qualche capacità, opera mia. un frutto della vera salvezza e di desiderare ardentemente la gloria di Dio e di vedere la propria vita come di nessun valore se non quello di portare gloria a Dio. E quando riconosco questo, mi rendo conto quanto poco desidero la gloria di Dio. Perché non è, sì, vorrei la gloria. No, questo è una passione che brucia dentro. Questo è quello che è giusto per un vero credente. Quanto spesso riempio i miei pensieri con le cose mie, con la mia vita, con la mia comodità, con le mie preferenze. Quanto spesso mi turbe di più se le cose non vanno come voglio io, come dovrebbero andare secondo me, di quanto mi turba se il mio Dio non viene glorificato. Questo è il malvagio. Cioè, quando io sono turbato per come sono andate le cose mie e non sono turbato perché Dio non viene glorificato, vuol dire che io mi sto innalzando al di sopra di Dio. Allora non posso vantarmi, ma io sono un buon marito, sono morale, non mentisco, non sono adultero, non rubo, non uccido, guardo quanto sono buoni. Il tuo cuore desidera la gloria di Dio, Marco. E perciò sto pregando al Signore, prego a Lui di cambiare questo cuore, prego a Lui di farmi vedere quanto è grave il peccato di non desiderare ardentemente la sua gloria. Il mondo esiste per la gloria di Dio. Io esisto per la gloria di Dio. La vita ha senso solamente in quanto è vissuta per la gloria di Dio. E perciò mi rattrista. Mi rattristo. E prego che sarò ancora più rattristato dal fatto che troppo spesso desidero poco della gloria di Dio. Signore, rattristami di più. Mostrami questo. Chiedo perdono a Dio. E gli chiedo un cuore che desidera profondamente la sua gloria. Qual è la tua condizione in questo? Passo a un altro argomento. La Bibbia parla moltissimo della necessità di essere riconoscenti, abbondare nel ringraziamento. Tantissimi brani su questo. In ogni cosa rendete grazie, perché tale è la volontà di Dio in Gesù Cristo verso di voi. 1 Tessalonicesi 5:18. Efesini 5:20, rendendo continuamente grazie per ogni cosa a Dio il Padre, nel nome del Signore nostro Gesù Cristo. Filippesi 4:6, non siate in ansietà per cosa alcuna, ma in ogni cosa le vostre richieste siano rese note a Dio, mediante preghiera e supplica, con un ringraziamento. Colossesi 3:17, qualunque cosa facciate, in parola o in opera, fate ogni cosa nel nome del Signore Gesù, rendendo grazie a Dio Padre per mezzo di Lui. E così via. Di versetti ce ne sono. Dobbiamo abbondare nel ringraziamento. Abbiamo moltissimo per cui essere riconoscenti. E dobbiamo essere riconoscenti in ogni situazione, anche in situazioni bruttissime. Allora, purtroppo, è più facile essere riconoscente per il cibo, per la salute, per la casa, che sono cose non garantite, di quanto essere riconoscente per le opere di Cristo, per le promesse di Dio, per la certezza della salvezza, per l'eredità che ho in Cristo, per l'accesso al trono di Dio. Ed è grave ringraziare di più per le piccole cose che per le grandi cose. Vuol dire che sono confuso. È il cuore che desidera più. Io capisco il mio cuore in base a quanto sono riconoscente per che cosa. Se io sono più riconoscente per le cose materiali, vuol dire che mi valgono poco le cose spirituali. Pensate, siamo riconoscenti per quello che ci è più prezioso. Se un figlio sta morendo e se la macchina ha problemi grossi al punto che devi lasciare il meccanico e prendere una macchina in prestito per poter andare avanti e dietro in ospedale, e se vai in ospedale e il dottore dice gloria a Dio, abbiamo trovato una guarigione per suo figlio. E suona il telefono, un meccanico dice, grazie a Dio, ho potuto riparare la macchina. A poco costo. Quale ti dà più motivo per ringraziare Dio? Non c'è confronto per il figlio. Perché è molto più importante per te il figlio che la macchina. Similmente, se io ringrazio Dio di più per le cose materiali, terrene, Signore, grazie per il mio lavoro, grazie per la mia famiglia, grazie per la mia salute, grazie per la casa, vuol dire che in realtà le cose spirituali mi importano ben poco. Allora, alla luce di tutto questo, mi sto rendendo conto quanto poco riconoscenti sono per le opere di Cristo. Umanamente è più facile essere riconoscente per quello che vedo, tocco, che se vuol dire che non sto capendo il valore di quello che ho in Cristo. E allora è un cuore messo male, ed è per questo che chiedo a Dio di cambiare il mio cuore, chiedo a Dio di perdonarmi per questo cuore poco riconoscente per quello che ha fatto in Cristo per me. E fa tuttora. E ti invito a valutare se anche tu hai bisogno di pregare la stessa cosa che devo pregare io. Un altro campo in cui mi sto rendendo conto che il mio cuore non va bene è quanto poco il mio cuore arde per la salvezza delle persone perdute intorno a me e nel mondo. La Bibbia ci insegna che Dio ama l'uomo peccatore. Qual è il piano di Dio? Salvare degli uomini. Perché esiste il mondo? Per salvare degli uomini. E ha fatto una cosa inconcepibile, mandando il proprio figlio per subire la condanna al peccato per poter salvare gli uomini. Dio ha un amore inconcepibile per gli uomini peccatori. Allora, per me di avere un cuore che rispecchia il cuore di Dio, e devo, perché quello è un frutto della vera salvezza, devo avere anch'io un cuore che desidera la salvezza delle persone intorno a me. Devo ricordare che anch'io ero perduto, ed è stato l'amore di Dio a portarmi alla salvezza. Devo desiderare la salvezza degli altri, che diventa una passione, una preghiera, un desiderio, un impegno mio. Che nessuno deve spingermi a desiderare questo. Devono frenarmi. E quanto io manco di avere questo cuore. Quanto manco di avere quel cuore che vediamo nell'Apostolo Paolo, che dice, imitate me come io imito Cristo. E lui scrive, parlando dei suoi connazionali, in Romani 9, 1 a 3, io dico la verità in Cristo, non mento. Per me lo attesta la mia coscienza nello Spirito Santo. Ho grande tristezza e continuo dolore nel mio cuore. Infatti desidererei essere io stesso anatema, maledetto da Dio e separato da Cristo per i miei fratelli, i miei parenti secondo la carne. Cioè, preferirei io andare all'inferno per poter salvare loro. Così profondo era il suo desiderio. Ho grande tristezza e continuo dolore nel mio cuore. Riconosco che ho poco di questo cuore. Chiedo perdono a Dio e chiedo a Lui di darmi un cuore molto più così. Non so, forse anche tu hai bisogno di pregare la stessa cosa. Passando ad un altro argomento, la vera vita cristiana è una vita di gioia. Anche gioia, specificamente per il privilegio di soffrire per Cristo e per la salvezza di altri. Veramente amare vuol dire essere pronto a soffrire. Infatti, quando Dio ci salva, ci dà la grazia non solo di credere, ma anche di soffrire per Cristo come strumenti di Dio per portare avanti la sua opera. Conosciamo questo brano, Filippesi 1, leggo da 27 a 30 e in versetto 29 verso la fine. Soltanto comportatevi in modo degno dell'Evangelo di Cristo, affinché sia che venga e vi veda, o che sia assente, ode nei vostri riguardi che state fermi in uno stesso spirito, combattendo insieme con un medesimo animo per la fede dell'Evangelo, senza lasciarvi spaventare in alcuna cosa degli avversari. Questo per loro una prova di perdizione, ma di salvezza per voi, e ciò da parte di Dio, poiché a voi è stata data la grazia per amore di Cristo, non solo di credere in Lui, ma anche di soffrire per Lui, avendo lo stesso combattimento che avete visto in me e che ora udite essere in me. Avete ricevuto la grazia di soffrire per Cristo. Oh Signore, grazie! Cos'è successo con Pietro e Giovanni in Atti 4, 5, mi pare 5, quando sono stati battuti dal Sinedrio e sono usciti rallegrandosi, gioiendo di essere ritenuti degni di essere oltraggiati per il Signore. Signore, grazie per questo privilegio che potevamo soffrire per te. Invece di chiedere perché, questa sofferenza, il cuore giusto, perché il privilegio di soffrire per te cambia drasticamente come vivo. Secondo Timoteo, Paolo dichiara di soffrire ogni cosa, che vuol dire andava dritto in mezzo alle sofferenze per gli eletti. Soffriva ben volentieri per promuovere la salvezza di altri. Vi leggo secondo Timoteo 2, 8, 10. Ricordati, Timoteo, che Gesù Cristo, della stirpe di Davide, è risorto dai morti secondo il mio Vangelo, per il quale io soffro fino a portare le catene come un malfattore, ma la prole di Dio non è incatenata. Perciò io soffro ogni cosa per gli eletti, affinché anche essi ottengano la salvezza che è in Cristo Gesù, insieme alla gloria eterna. Io sono pronto a soffrire per il privilegio di aiutare altri a trovare la salvezza. E Paolo esortava Timoteo: non vergognarti della testimonianza del Signore nostro, né di me suo prigioniero, ma soffri anche tu con me per l'Evangelo, sostenuto dalla potenza di Dio. Tanti brani ci insegnano che dobbiamo essere pronti a soffrire per il Vangelo. E riconosco che spesso io non voglio soffrire. Spesso, anziché andare avanti verso quello che porterebbe gloria a Dio, io cerco di evitare le sofferenze, perché molto spesso è la stessa via. E io non vedo, posso portare gloria a Dio, e vedo, io non voglio sofferenze. E così cerco piuttosto il mio stare bene anziché la gloria di Dio. E per questo chiedo perdono a Dio, e chiedo a Dio di darmi un cuore che desidera così tanto il progresso del Vangelo, che accetto ben volentieri le sofferenze. Valuta anche tu se hai un cuore che è poco disposto a soffrire per il Vangelo, perché desideri poco la salvezza degli altri. Un frutto della vera vita cristiana è un grande desiderio di vedere Cristo. Infatti, secondo Timoteo, Paolo riscriva i veri credenti, perché sta parlando di chi è veramente salvato, e questo fa capire, ma forse non tutti sono veramente salvati. E lui dice: per il resto mi è riservata la corona di giustizia che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno, e non solo a me. La corona della giustizia non è un premio speciale per certi credenti. Se tu non hai il premio della giustizia, tu non sei giustificato e tu vai all'inferno. E dice: mi assegnerà quel premio, quella corona di giustizia quel giorno, e non solo a me, ma anche a tutti quelli che hanno amato la sua apparizione. Se tu non ami, che vuol dire, oh Signore, voglio vederti nella tua gloria, se tu non ami l'apparizione di Gesù, è molto, molto possibile che tu non hai la corona della giustizia e non sei giustificato. Tessalonicesi, Paolo scrive ai Tessalonicesi e dice: ma guarda, le altre chiese hanno sentito la vostra fede, anche essi raccontano di voi, quale sia stata la nostra venuta tra voi e come vi siete convertiti dagli idoli a Dio per servire servire il Dio vivente e vero e per aspettare dai cieli il suo figlio. E quando la Bibbia parla di aspettare, non è che, oh sì, vero, e dovrebbe venire un... No, no, è di stare lì guardando in attesa. E lui descrive i veri credenti, quelli di Tessalonica, così. Dio vi ha salvati a questo, voi state lì in attesa. In Ebrei 9 leggiamo che Cristo ritornerà per chi? Per chi ritornerà? 9:27 dice, è stabilito che gli uomini muoiono una volta sola, dopodiché viene il giudizio. E poi 28 dice, così anche Cristo, dopo essere stato offerto una sola volta per prendere su di sé i peccati di molti, apparirà una seconda volta senza peccato a chi? A coloro che lo aspettano per la salvezza. E di nuovo, la definizione aspettare nella Bibbia è una cosa attiva. Allora, anche in questo, riconosco che ho poco desiderio di vedere Cristo in confronto con quello che è giusto. Prego a Dio di perdonarmi e di darmi molto più un cuore che mi alzo volendo vedere Cristo. Che durante il giorno voglio vedere Cristo, vado a letto volendo vedere Cristo. E ti invito a valutare il tuo cuore in questo. Un'altra cosa che dovrebbe rispecchiare la vita di ogni vero credente è di avere grande gioia nel Signore. Conosciamo come chiesa tanti di questi brani che ci comandano di rallegratevi, che vuol dire gioite nel Signore. Ci dice tante volte, per il resto fratelli, Filippesi 3:1 e poi 4:4, rallegratevi, gioite nel Signore. Rallegratevi, gioite del continuo nel Signore. Lo ripeto ancora, rallegratevi. E per dire il vero, troppo spesso ho poca gioia nel Signore, in Cristo. E forse anche tu puoi dire che hai poca vera gioia in Cristo giorno per giorno, ogni tanto, ma non rispecchia la tua vita. Allora, una domanda importante a riguardo. Quando abbiamo poca gioia nel Signore? Pensate a questo. Quando abbiamo poca gioia nel Signore? Qual è il motivo? Perché abbiamo poca gioia nel Signore? Quando stavo preparando questo, mi è venuto in mente, non so perché non ho mai visto così chiaramente, è una cosa semplice. Molto semplice. Forse voi avete tutti visto, solo io no. Ma è lampante. Perché non ho molta gioia nel Signore? La risposta è molto semplice. E non è perché non sto guardando a Dio. Sì, è vero anche quello. È perché non sto cercando la mia gioia nel Signore, ma la sto cercando in altre cose che in questo momento non mi stanno arrivando. Quando cerco la mia gioia in Cristo, avrò gioia in Cristo, perché ho Cristo. Quando invece cerco la mia gioia nelle mie circostanze, in come mi trattano quelli in casa, in come va il mio lavoro, in come va economicamente, in quanto bene vanno le cose, che ho meno problemi, quando cerco la mia gioia in queste cose, non avrò la vera gioia. E non avrò gioia nel Signore. Quindi, molto semplice, se non hai grande gioia nel Signore, è già chiaro la ragione. O non hai il Signore, o stai cercando la tua gioia non in Lui. E se io o tu, se io sto cercando la mia gioia in qualcosa non in Cristo, cosa vuol dire? Cos'è quella cosa per me? È un idolo. Può essere la mia famiglia, mio marito, mia moglie, miei figli, mio lavoro, mio ministero. Può essere cose buone, mia famiglia. Cioè, può essere mille cose buone, ma se non sto cercando la mia gioia nel Signore, quella cosa è un idolo per me. E se è così, c'è bisogno di ravvederti e chiedere a Dio, Signore, perdonami, perdonami. Allora, ci sarebbero altri campi che per tempo non elenco, che mi mostra quanto il mio cuore manca grandemente davanti a Dio e forse anche il tuo. E certamente riconoscere tutto questo non sembra una buona notizia. Anzi, se siamo onesti, riconoscere tutto questo può essere una botta, dicendo, wow, io sono messo male. Oh, che prego che nessuno darà, sono messo male, e poi torno a pensare ad altre cose, prego, no. Infatti dovrebbe farci capire che siamo messi molto, ma molto peggio di quanto il nostro orgoglio ci lasciava ammettere e riconoscere. Infatti molto spesso il nostro orgoglio ci accecca, così non vediamo quanto il nostro cuore è poco zelante e poco vicino a Dio. Allora, se oggi tu hai visto che la condizione del tuo cuore è molto peggio di quanto immaginavi, certo non è una cosa piacevole, però grazie a Dio, in realtà, riconoscere questo è una buonissima notizia. Se oggi tu hai riconosciuto che il tuo cuore non va bene, questo è un'opera dello Spirito Santo. È un'opera di amore da parte di Dio nei tuoi confronti. Perché finché non vediamo veramente il nostro peccato, non possiamo confessarlo. E non possiamo esserne perdonati. Credere di stare meglio di quello che stiamo è probabilmente il più grave pericolo spirituale che esiste. Cioè, non voler riconoscere la vera condizione del cuore. E perciò credere, senza vera base, che stiamo, sì, non sono come dovrei essere, ma non voler vedere come sto, è una condizione molto pericolosa. Non possiamo confessare un peccato che non vediamo. Non possiamo crescere se non riconosciamo quanto abbiamo bisogno di crescere. Non possiamo avere un cuore che arde più per Dio se non riconosciamo quanto il nostro cuore è raffreddato. Quindi il primo passo per avere la cura grande e potente di Dio è di riconoscere di averne bisogno. Per poter superare un peccato dobbiamo riconoscere di avere quel peccato. Quindi se oggi ti sei reso conto che il tuo cuore è molto più freddo di quanto riconoscevi prima, grazie a Dio, questa è opera dello Spirito Santo. Infatti è proprio riconoscere la vera condizione del cuore ed esserne aggravato che porta a veramente chiedere a Dio di cambiare il cuore. E Lui a quella preghiera risponderà. Quando abbiamo un cuore umile che riconosce la propria condizione davanti a Dio e chiediamo perdono a Dio, Dio opera potentemente. Alla luce di questo, voglio dichiarare una verità che già conosciamo. Ma in questi momenti per chi è aggravato diventa una promessa meravigliosa e preziosa. Troppo spesso non vediamo l'immensità delle promesse di Dio perché non vediamo il nostro bisogno delle promesse di Dio. Però quando cominciamo a vedere davvero il nostro bisogno, allora le promesse diventano una fonte di grande gioia e consolazione e speranza. Allora, se tu riconosci di più, forse più che mai, la condizione del tuo cuore, e se questo ti aggrava, gioisci, gioite con me nella promessa che conosciamo a memoria. Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi, e la verità non è in noi. Se confessiamo i nostri peccati, Dio è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Quando riconosciamo un peccato, l'orgoglio produce quale risultato? Se tu ti sei visto oggi, ma anch'io manco in quelle cose, se questo ti fa essere scoraggiato o disperato, quella è una reazione di orgoglio. L'orgoglio sta male quando vede più peccato. Non è aggravato, non è la tristezza di Dio, è la tristezza del mondo. Invece, se tu vedi il peccato e questo ti fa essere rattristato davanti a Dio, perché ti rendi conto che pecchi contro Dio e vuoi più di Cristo, guarda la promessa: se confessiamo i nostri peccati, Dio è fedele e giusto da perdonarci e purificarci da un'iniquità. E c'è la gioia del perdono. Salmo 51. Ristori me la gioia della salvezza. E quindi chiudo semplicemente invitando a ciascuno di veramente valutare il proprio cuore. E se tu trovi che in qualche campo che ho menzionato o qualche altro campo anche il tuo cuore manca, non rimandare, non ignorare quello che lo Spirito Santo ti ha mostrato, piuttosto presentati davanti a Dio con umiltà, guardando a Gesù Cristo per ottenere il perdono che ti serve, per ricevere la forza di camminare in novità di vita. Ringrazio Dio che ti ha mostrato il peccato. Ringrazio Dio che ti offre il vero perdono e riprende il vero cammino. Dio completerà la sua opera in noi. Preghiamo. Padre, voglio ringraziarti per lo Spirito Santo. Voglio ringraziarti che tu, per i veri credenti, non ci lasci a solo vivere nel peccato senza prima o poi farci vedere la condizione del cuore. E se, oltre a me, ci sono altri che hanno campi della vita in cui il cuore non è assolutamente quello che dovrebbe essere, ti prego che non possano semplicemente vederlo e girare la testa e pensare in altro, ma che possa arrivare in fondo del cuore una grande tristezza che viene da te, dove l'unica cura per questa tristezza è il vero perdono. Ma ti ringrazio che tu veramente perdoni chi veramente è rattristato, afflitto per il proprio peccato, perché Cristo Gesù ha pagato il prezzo. Cristo Gesù, Padre, ha compiuto la salvezza ed è alla tua destra come sacerdote e c'è perdono. Quello che ho elencato oggi sono perdoni abominevoli, perché sono perdoni di persone che hanno ricevuto così tanto. Ma c'è perdono, pieno perdono in Gesù Cristo. Perciò ti prego, mostraci la vera condizione dei nostri cuori. E mostraci Gesù Cristo come la cura. Fa sì che possiamo essere un popolo che vive, arde per la tua gloria, per la salvezza di altri, in attesa di Cristo. Ti prego, nel nome di Gesù Cristo. Amen.